oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Buonasera, sono le 18.40 in diretta venerdì 24 marzo, siamo al Radio X Social Club e questa è la seconda puntata di Oltre le Barriere 2017 e oggi c'è solo uno dei due Andrea, ovvero Andrea Ferrero. Ciao Andrea.
Ciao, ciao a tutti, ciao Sergio.
Ecco, ma sei comunque in buona compagnia perché come sarà, diciamo, buona abitudine quest'anno, sarai circondato da un gruppo di ragazzi del liceo Dettori che salutiamo, sono Isabella, Valeria, Aurora e Shirin della quarta G del Dettori. Accompagnati dalla loro docente Tiziana Pompei. Quest'anno stiamo facendo un esperimento molto interessante, Andrea, lo vogliamo raccontare?
Esatto, quest'anno abbiamo coinvolto nell'alternanza scuola-lavoro 50 ragazzi del liceo Dettori che in settimana, a gruppi abbastanza ridotti, verranno in radio per raccontarci il sondaggio che hanno fatto tra i loro compagni di classe, tra i loro compagni di scuola e i loro genitori.
Ecco, sondaggi che hanno come tema il tema della diversità, della differenza vissuta come valore e non come limite, e questo è un po' il fil rouge di Oltre le Barriere di quest'anno, che non affronta solo temi legati alla disabilità e all'accessibilità, ma si sposta a parlare anche di temi più vari come la differenza di genere, la differenza culturale.
Esatto, infatti adesso partirà l'intervista che con Andrea abbiamo realizzato con la dottoressa Mureddu, che fino a fine febbraio era direttore del Museo Archeologico di Cagliari, che ci parlerà appunto dell'accessibilità alla cultura che è stata portata avanti nel suo museo.
Quindi il Museo di Cagliari, diciamo, in qualche modo è all'avanguardia per quanto riguarda i dispositivi che consentono a persone disabili di fruire dei beni culturali custoditi all'interno del museo. E su questo tema i ragazzi, che sono stati informati da noi la settimana scorsa, hanno preparato un sondaggio che hanno sottoposto ai loro compagni di classe, ai loro amici della scuola, quindi a un campione di adolescenti e ragazzi molto giovani, ma anche a un campione più adulto, e quindi poi ascolteremo le risposte che hanno dato alle domande sia i ragazzi che gli adulti. Ma intanto iniziamo la puntata ascoltando l'intervista che Andrea Mameli e Andrea Ferrero hanno fatto con la dottoressa Mureddu.
Siamo con Donatella Mureddu, archeologa, ha lavorato per diversi anni alla Soprintendenza Archeologica della Sardegna ed è stata soprattutto direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, che io e Andrea conosciamo abbastanza bene, soprattutto Andrea, e su questo faremo molte domande. La prima delle quali è: com'è stata questa esperienza museale che si è arricchita proprio dell'aspetto del superamento delle barriere?
È stata un'esperienza entusiasmante nella quale credo di essere cresciuta molto in consapevolezza, e mi ha dato veramente un grande valore in più questa esperienza della museale. Sì.
Come mai avete pensato a rendere il museo accessibile a tutti?
In realtà è un percorso che comincia da prima della mia direzione, comincia già con i direttori che mi hanno preceduto. Il desiderio di abbattere le barriere architettoniche si è manifestato da molti anni fa. Infatti le barriere architettoniche sono state quasi completamente abbattute già prima del mio avvento, diciamo. E quindi da quel punto di vista abbiamo soltanto completato quello che già si era cominciato a fare, come già si era cominciato a fare un percorso di abbattimento delle barriere per i non vedenti, perché già negli anni 90 il Museo Archeologico Nazionale si era dotato di una guida in braille per i non vedenti e aveva anche una vetrina per i non vedenti, in modo che i non vedenti potessero toccare i reperti. Quindi non abbiamo cominciato da zero, ma seguiamo un percorso che hanno cominciato i direttori che mi hanno preceduto, che hanno fatto un bellissimo e grande lavoro, devo dire. Noi l'abbiamo sviluppato diciamo sulla base di un'esigenza di accessibilità totale del museo, sulla base di una riflessione comune che riguarda i diversi tipi di accessibilità, un'accessibilità a diversi tipi di pubblico. E su questo discorso ci siamo confrontati, non ci sono solamente io, c'è un gruppo che ha lavorato e che lavora tuttora con me e con il quale ci confrontiamo continuamente, diciamo, su questi temi.
Una cosa che mi ha colpito, che sembra banale, ma poi così banale non è, è che voi, quando avete pensato al museo liquido, al museo accessibile, avete coinvolto le associazioni di persone con disabilità. E questo è, secondo me, un atto molto, insomma, intelligente, perché poi saranno le persone con disabilità a fruire di questo, dell'accessibilità, e quindi è importante che vi riferite a loro, vi riferiate a loro.
Sì, noi l'abbiamo fatto da subito questo, perché abbiamo tra i colleghi che lavorano al museo, abbiamo delle persone molto sensibili a questi temi, forse perché sono toccati essi stessi da questi problemi, tipi di accessibilità, quindi che riguardano non soltanto i non vedenti ma i non udenti, altre problematiche. E allora, quando c'è stato il concorso del Ministero che sarebbe servito poi a finanziare questo progetto, concorso che abbiamo vinto noi, sulla base di questi contatti con le associazioni abbiamo avuto la votazione più alta di tutta Italia e siamo riusciti ad avere un congruo finanziamento di 300.000 euro che abbiamo potuto spendere per questo progetto di accessibilità.
Ecco, questo progetto, che poi è stato denominato Museo Liquido, è diventato anche un esempio, un modello anche per altri musei. Com'è stata questa reazione da parte delle altre istituzioni museali e la partecipazione e la condivisione di questa esperienza?
Prima di parlare di questo vorrei parlare un po' della nascita di questo termine, Museo Liquido. È un termine che è stato suggerito da una collega, da Anna Maria Marras, che stava sviluppando il suo Master in Back al Museo Archeologico Nazionale e dalla quale sono venute veramente dei suggerimenti importantissimi, sia dal punto di vista della digitalizzazione del museo, sia anche un suggerimento che riguarda lo sviluppo teorico di questo pensiero di comunicazione. Il Museo Liquido è un pensiero di comunicazione, è un qualcosa che si ispira alla teoria del sociologo Bauman, che parlava di una società liquida, cioè che si adattava ai diversi tipi di situazioni, diciamo con un'accezione negativa. Anna Maria Marras l'ha invece rivoltata dal punto di vista in una accezione positiva, dicendo che, appunto, pensando che ormai non è più il museo che si propone in maniera autoreferenziale al pubblico, ma il museo si adatta alle esigenze dei diversi pubblici. Ecco perché è un museo liquido: si adatta alle esigenze dei bambini, degli anziani, dei crocieristi, dei disabili, dei diversi tipi di disabilità. E allora, e per fare questo, ha messo in atto una strategia con diversi aspetti: una strategia digitale, una strategia di rapporti e di partenariato con l'università, con le associazioni. E si costruisce una rete molto importante, quindi arriviamo a quello che mi ha chiesto, con le altre istituzioni e con gli altri musei, che si sviluppa in diversi campi, in diversi aspetti. Molto importante è stato, per esempio, il campo dei social. Abbiamo lavorato molto sui social, abbiamo una redazione attiva su questo, e su questa base riusciamo a stabilire dei contatti, delle reti molto, molto importanti. E poi abbiamo fatto delle convenzioni molto, molto importanti con enti pubblici, con l'università, col CRS4, con tutta una serie di potenziali, sviluppando tutta una serie di potenzialità che nascono proprio dal fare rete.
E col CRS4 cosa avete sviluppato?
Il discorso, col CRS4 abbiamo sviluppato il discorso della realizzazione di reperti che possano essere precisi ai reperti esposti, che possono far parte, reperti tattili quindi, che possono far parte del percorso dei non vedenti. Sono quindi dei reperti che non vengono più confinati a un settore che è destinato a chi non vede, ma entrano nel percorso, fanno parte del percorso. Se voi vedete adesso l'allestimento del piano terreno del museo, vedrete che ci sono dei cilindri lungo il percorso che contengono delle riproduzioni dei reperti esposti nelle vetrine. Reperti che possono essere toccati, che possono essere maneggiati, che possono quindi dare l'idea di che cosa era il reperto. Sono reperti destinati non soltanto a chi non vede, ma anche a chi vuole toccare, perché noi stessi vogliamo toccare un qualcosa per renderci meglio conto di come è fatta, della sua funzione. Per i bambini e la convenzione col CRS4 quindi ha portato a un'acquisizione per mezzo del laser scanner da parte del CRS4 di alcuni tra i reperti più interessanti, non solo, ma anche a una formazione per il nostro personale che adesso ha fatto alcune fasi di apprendimento, ha completato alcune fasi di apprendimento dell'acquisizione mediante laser scanner e che potrà a sua volta proprio acquisire altri reperti per poi poterli stampare. Un'altra convenzione è stata fatta col Fab Lab per la stampa degli oggetti.
Ci fermiamo per una breve pausa musicale, restate con noi.
Falling Like Dominos, continuiamo la nostra diretta di Oltre le Barriere qui dallo studio live del Radio X Social Club con Andrea Ferrero, oggi orfano dell'altro Andrea che si è... Cosa è successo? Dove è impegnato su altri fronti?
Esatto, dov'è? Avevo un impegno a cui non poteva rinunciare, che aveva preso prima dell'inizio della...
Vabbè, si è perso il piacere di stare in diretta con i ragazzi del liceo Dettori, in compenso ci ha lasciato insieme ad Andrea Ferrero questa intervista che stiamo ascoltando con la professoressa Mureddu, e ascoltiamo la seconda parte adesso.
Ok.
Siamo sempre con Donatella Mureddu, ex direttore del Museo Archeologico di Cagliari. Stiamo parlando del museo liquido, del museo accessibile, del museo per tutti. Quello che volevo chiederti era questo: se il museo ha avuto un incremento di visitatori disabili quando si è, appunto, avete pubblicizzato che il museo si era aperto verso verso l'accessibilità universale.
Non in maniera notevolissima, devo dire ancora, Non in maniera, in occasione di alcuni eventi sì, senz'altro, perché abbiamo fatto alcune giornate nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, abbiamo fatto alcune giornate per i ragazzi, per gli allievi, dove abbiamo parlato anche del problema della disabilità, e in queste giornate hanno partecipato effettivamente, c'è stata una partecipazione di pubblico disabile. Poi abbiamo un gruppo all'interno del museo che si occupa proprio di didattica per la disabilità e sta lavorando con diverse associazioni, con l'associazione ABC, che è l'associazione che raccoglie tutta una serie di persone con diversi tipi di disabilità, e stanno facendo proprio un percorso didattico. Però non potrei dire che non abbiamo neanche fatto un tipo di indagine del genere, non c'è stato un grande aumento di persone disabili, devo dire. Credo che si debbano mettere in mente in campo nuove strategie, anche perché vi dico che si parla di accessibilità del museo archeologico, ma c'è un problema molto grande, che è quello dell'accessibilità della cittadella dei musei. Ho potuto notare, ho avuto dei contatti con dei disabili motori in sedia a rotelle, e ho potuto notare che hanno veramente delle difficoltà a parcheggiare, se vogliono essere indipendenti, a parcheggiare in Piazza Arsenale. Quindi abbiamo già cercato di aprire un confronto con l'università per vedere se c'è la possibilità di creare dei posti macchina all'interno della cittadella per i disabili, e si stava andando proprio avanti su questa strada.
Poi sicuramente per vedere degli incrementi servono anche dei tempi più lunghi, quello degli incrementi di numeri, di quantità. Quello che sicuramente è aumentata è la qualità, quindi anche quei pochi che sono andati a visitare il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari avranno espresso qualche giudizio a livello di percezione, a livello di accessibilità stessa. Avete qualche riscontro da disabili che vi hanno raccontato qualcosa della loro esperienza?
Qualcosa sì, abbiamo avuto alcune attestazioni sono stati valutati positivamente le cose che abbiamo fatto. Però devo dire, perché noi abbiamo fatto anche delle visite con le diverse associazioni di disabili di tutti i tipi, notiamo che è un cammino molto, molto difficile, è un cammino in cui le associazioni sono molto esigenti, ed effettivamente è vero quello che diceva Andrea prima, è importante che il progetto nasca con loro e vada avanti con loro e venga sviluppato con le associazioni. Perché si corre il rischio di fare delle corse in avanti e di scoprire che, per esempio, il bagno per i disabili non è adatto perché il lavandino è troppo, troppo basso o troppo alto.
Si rischia di non intercettare poi quelli che sono i veri bisogni, sì, di chi ha disabilità.
Andrea, resta tempo per un'ultima domanda.
Allora, abbiamo parlato prima delle scansioni delle stampe 3D fatte dal CRS4, che sono dedicate o comunque destinate a chi ha disabilità, però siccome è un po' umano il senso del tatto, queste opere sono state anche toccate anche da persone non vedenti o comunque non disabili.
Sì, certo. Devo dire che però le persone hanno un po' di timidezza rispetto a questi reperti, li riguardano come se fossero i reperti delle vetrine.
Forse perché c'è l'educazione, è vietato toccare, cioè noi siamo stati abituati sempre, è vietato toccare, sì. Quindi così magari le persone si trovano a disagio invece a poter toccare in un museo.
Quindi per questo qualche volta li incoraggiamo anche i bambini sono stupiti, sono molto contenti di questa possibilità, devo dire.
Benissimo, okay. Allora ringraziamo, grazie. Donatella Mureddu,
grazie per il tempo che ci hai concesso, e ci vedremo tutti al museo
senz'altro. Ciao. grazie a voi veramente,
grazie per aver partecipato oltre le barriere.
Grazie, restate su Radio X.
The Difference è il titolo di questo brano che abbiamo scelto per introdurre in ogni puntata di Oltre le Barriere il momento del sondaggio. Sondaggio curato per noi dai ragazzi del liceo Dettori. Allora, Andrea, su che cos'era il tema del sondaggio di questa settimana?
Ce lo facciamo dire da loro direttamente.
Chi ce lo spiega il tema generale, diciamo?
In questo caso noi ci siamo concentrati sui luoghi di cultura e quindi l'accessibilità per quanto riguarda le persone con disabilità proprio ai luoghi di cultura.
Quindi avete costruito una serie di domande su questo tema che avete sottoposto ai vostri coetanei, ma anche ai vostri genitori e ai vostri insegnanti, quindi due campioni, un campione diciamo under 20, possiamo definirlo, e un campione un po' più maturo.
Diversamente
giovani, per restare sulla diversità. Allora, tu sei Isabella. Sei la prima che ci spiega una delle domande e ci racconta quali sono stati i risultati di questo sondaggio.
Sì, alla domanda "pensi che sia opportuno rendere accessibile la cultura anche alle persone con disabilità?" abbiamo riscontrato una certa omogeneità sia per quanto riguarda le adolescenti femmine, gli uomini adulti e le donne, con una percentuale di circa il 100%, e anche per quanto riguarda gli adolescenti maschi c'è stata una certa omogeneità, tranne un individuo che ha risposto
un intervistato che ha risposto
di no, ovvero che secondo lui non era opportuno rendere accessibile la cultura alle persone con disabilità.
Devono
rimanere ignoranti.
Purtroppo non è stato possibile neanche chiedere la motivazione del perché abbia risposto così, in quanto una parte delle interviste, una piccola parte, sono state mandate anche online.
Questa è una risposta online.
Esatto, perché le persone che abbiamo intervistato di persona hanno risposto positivamente.
Direi anche che è una tipica risposta online.
Online
ci si prende anche un po' la libertà di rispondere un po' a cavolo, insomma, secondo quello che è l'umore del momento, magari per distinguersi.
Esatto.
Comunque, cosa ne ricaviamo? Cioè, c'è una forte sensibilità su questo tema, che poi era il tema anche dell'intervista che hanno fatto i due, Andrea, con la dottoressa Mureddu, cioè è giusto, ovviamente è giusto,
sì,
ed è un diritto.
Sì, la cosa interessante è che quando ponevamo la domanda agli intervistati non ci facevano neanche terminare la domanda, in quanto rispondevano subito ovviamente è opportuno renderle accessibile. Quindi
era forse una domanda anche un po' scontata.
Sì.
Difatti era la prima domanda generale sul tema. Passiamo alla seconda.
Infatti c'è stato solo un individuo che...
Allora, passiamo alla seconda domanda che ci presenta Valeria, giusto?
Sì, giusto.
Allora, Valeria, raccontaci.
Allora, la seconda domanda che abbiamo posto è stata ritieni che attualmente le risorse economiche utilizzate per rendere accessibile la cultura alle persone con disabilità siano? Allora, le tre risposte che abbiamo dato erano insufficienti, sufficienti, eccessive. Allora, qua c'è stata una maggioranza di persone che ha risposto insufficienti e poi a seguire ci sono state le risposte sufficienti ed eccessive. Uomini...
Percentuali, vogliamo sapere...
Sì. Percentuali.
Allora, un 75% ci ha detto che sono insufficienti.
Per fortuna, va.
Esatto. Un 25% ci ha risposto che sono sufficienti e solo l'1% ci ha risposto eccessive.
Quindi c'è un certo, diciamo, gruppo di persone che pensano che si stiano facendo degli sforzi, anche perché in effetti si sono comunicate molto queste iniziative in questi anni, quindi la percezione che si ha è che si stia facendo qualcosa e che si stiano stanziando delle risorse. Poi Andrea magari ci dice se sono sufficienti o insufficienti.
Però volevo sapere questo, il campione è quello dei giovani o dei diversamente
allora,
giovani?
Allora, qua abbiamo trovato, diciamo, che donne e uomini adulte si trovavano concordi nel dire che erano insufficienti, è così anche le adolescenti femmine. Invece tra gli adolescenti maschi c'è stato un 5% che ha risposto che erano invece eccessive. Però diciamo che c'era un po' di ignoranza generale, cioè nel momento in cui noi ponevamo la domanda molti intervistati hanno alla fine confessato di non sapere molto al riguardo, quindi le risposte sono state date sulla base di sensazioni o di impressioni personali.
Di percezioni generali.
Sì, esattamente.
Allora, Aurora ci racconta invece la terza domanda del sondaggio.
Sì, allora, l'altra domanda che abbiamo posto è stata: la scuola, come luogo di cultura, per essere accessibile ed inclusiva, deve investire maggiormente in Le tre possibili risposte erano abbattimento di barriere architettoniche, formazione e sensibilizzazione della comunità scolastica, oppure uso delle nuove tecnologie. Allora, qui abbiamo notato delle differenze, infatti per quanto riguarda il sesso maschile, sia ragazzi che adulti, diciamo abbiamo potuto notare una maggiore fiducia nella tecnologia, quindi nelle nuove tecnologie, proprio per aiutare, per andare incontro.
La soluzione sono le tecnologie.
Esatto. Invece per quanto riguarda le adolescenti ragazze e le donne, per oltre il 70% ritengono che sia più opportuna una formazione e una sensibilizzazione della comunità scolastica.
Sai che non mi stupisce questa, perché no. Vedo le donne più propense a dare valore agli aspetti culturali, agli aspetti anche psicologici.
E sono anche molto più empatiche dell'uomo, quindi esatto. La sensibilità
prima di tutto. Poi le tecnologie risolvono i problemi, ma se non c'è la sensibilità di fondo e di mettersi un po' nei panni degli altri per cercare di capire quali possono essere i loro bisogni, non sai neanche quale tecnologia usare o come usarla, giusto Andrea? Prima di tutto c'è il cuore. Allora, ottimo. Andrea, la prossima domanda che ci racconta Shirin.
Sì, buonasera a tutti. Allora, l'ultima domanda era: il modo di rapportarsi al diverso è determinato da... Anche in questo caso c'erano tre possibili risposte: il tipo di diversità, il modo di porsi di colui che è diverso e barriere mentali. Allora, questa domanda era di carattere più generale, nel senso che abbiamo inteso la diversità non solo un tipo di diversità nel senso disabilità, ma anche una cultura diversa, una religione diversa, un modo di pensare diverso e anche un orientamento sessuale diverso, se vogliamo. Allora, la maggioranza, c'è stata anche in questo caso diciamo l'unanimità, perché tutti, indipendentemente dal genere e dall'età, hanno risposto circa il 59% degli intervistati barriere mentali. Quindi sulla domanda riguardante la percezione del diverso si è risposto che si tende a avere un pregiudizio nei confronti della diversità. Dopodiché abbiamo col 27,6% la risposta a tipo di diversità, quindi si distingue chiaramente una persona che viene da un altro paese e si tende a rapportarsi in modo diverso rispetto a una persona con una disabilità, e il modo di porsi di colui che è diverso solo il 13%. Anche in questo caso c'è stata una difficoltà a rispondere, nel senso che molti avrebbero voluto rispondere a tutte, cioè avrebbero voluto scegliere tutte e tre le risposte, quindi diciamo che c'è stata una classifica più che altro. Infatti alcuni hanno detto: ma io più che altro mi baso prima sul tipo di diversità, poi mi rendo conto che magari ho anche io dei pregiudizi nei confronti di quella diversità, e poi chiaramente viene anche il momento in cui quella persona si comporta con me in un certo modo e quindi io rispondo a quel comportamento in maniera opportuna, diciamo.
Ecco, diciamo la caratteristica dei sondaggi che stiamo facendo con i ragazzi, a differenza dei sondaggi ai quali siamo abituati in televisione, nei programmi per esempio di politica o nei telegiornali, è che sono dei sondaggi in qualche modo costruttivi, quindi una risposta non esclude automaticamente l'altra. Non è che dici sei di destra o di sinistra, se uno è di destra ovviamente non è di sinistra. Invece in questo caso uno può rispondere positivamente a una domanda e la quantità ci dice che quella risposta è percepita come più importante, però non esclude neanche tutte le altre, vero Andrea?
No, una non esclude l'altra, quindi insomma si possono dare più risposte, con risposte
multiple. Ecco, tu per esempio a questa risposta, a questa domanda che ci ha presentato Shirin, come avresti risposto dal tuo punto di vista?
Me la puoi rifare, formula?
Sì,
scusa.
Intervista ad Andrea Ferrero, dai, sì, in diretta.
Certo. Il modo di rapportarsi al diverso è determinato dal tipo di diversità mentale, culturale, eccetera, modo di porsi di colui che è diverso o da barriere mentali?
Guarda, io penso che il primo punto sia le barriere mentali, che prima bisogna abbattere quelle e poi tutto il resto.
Sì.
E noi siamo qua per abbattere, non a caso il programma si intitola
Oltre le barriere.
Oltre le barriere è un programma realizzato da Radio X in collaborazione con due ricercatori del CRS4, e questo è il quarto anno che lo facciamo insieme, ma quest'anno ci siamo voluti concedere il piacere di avere in studio le nuove generazioni, e questo è molto veramente nello stile e anche nella linea editoriale di Cagliari Social Radio, una radio fatta proprio col contributo delle persone. E i ragazzi del Dettori hanno lavorato con noi oggi. Io ringrazio Isabella, Valeria, Aurora, Shirin e la loro docente Tiziana Pompei, che si è sobbarcata il compito di accompagnarli e partecipare con noi al lavoro di redazione. Noi continueremo anche la settimana prossima. Vogliamo anticipare l'ospite della prossima settimana, Andrea? Non te la senti?
No, tenere... qua c'è una bomba, quindi teniamo la suspense.
Comunque sarà una donna, sarà una donna, un artista, e parleremo proprio di musica, perché, e quindi anche della diversità della musica, perché abbiamo la percezione che la musica sia uno di quei linguaggi che abbatte un po' le barriere più di altri.
Esatto, quindi vi aspettiamo tutti venerdì prossimo alle 18.30, sempre su Radio X, per Oltre le Barriere.
E ci sarà anche Andrea Mameli questa volta.
Va bene? Credo di sì.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è un progetto frutto della collaborazione tra Radio X e il CRS4. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.